morte a Parigi. Quindi quello che impegna tutti questi governi a intervenire sul sistema, diciamo, sul meccanismo del riscaldamento globale. Quindi da adesso fino al giorno 13 si svolgeranno i lavori di questa conferenza, però ne parleremo alla fine perché le prospettive non sono particolarmente positive.
Quindi ci hai anticipato la COP25, di cui parleremo successivamente.
Adesso vediamo, perché alcuni dati sono già, ho i dati che sono entrati nella conferenza, perché ci sono un paio di organizzazioni dell'ONU che hanno pubblicato dei loro rapporti proprio in anticipo rispetto all'inizio della conferenza delle parti, e poi bisognerà seguire questi durante i prossimi giorni per vedere il dibattito come andrà avanti, se si prendono delle decisioni effettive oppure no, eccetera eccetera. Allora, cominciamo con alcuni dati dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, quindi internazionale, ONU, eccetera. Questo, c'è un dato molto importante, cioè sulla concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, che è l'indicatore diciamo quantitativo più importante per capire tutto il meccanismo dell'effetto, il cosiddetto effetto serra, di cui abbiamo più volte parlato. Allora, nel 2018 questa concentrazione ha raggiunto il livello medio per tutto l'anno di 407,8 parti per milione, cioè le piccole quantità di anidride carbonica all'interno di un metro cubo di aria, per capirci. Allora, il problema è che il livello considerato di sicurezza è 350, quindi noi siamo a 407 e stiamo aumentando, cioè aumentato di circa due parti.
Quindi siamo già
ogni
oltre.
Ogni anno. E quindi siamo già fuori dell'oca, come so dirsi. E perché c'è questo meccanismo che continua. E vorrei ricordare, credo per l'ennesima volta, perché è una cosa che si dimentica sempre, io lo ripeto un po' monotamente, il discorso è che la anidride carbonica ci mette 10 anni per, quando noi la emettiamo, per arrivare in alto nell'atmosfera, il che significa che anche se chiudessimo domattina tutti i consumi di petrolio, gas, eccetera, per 10 anni questo indicatore continuerebbe a aumentare, perché dovrebbe arrivare su in cima a quello che sta ancora per la strada.
Ma in pratica noi stiamo registrando i consumi dell'anidride carbonica in realtà di 10 anni fa, quindi.
Esatto, bravissimo. Esattamente questo. Però appunto il discorso è che oggi i tempi continuano a andare avanti in questo senso. Però c'è un secondo dato ancora più preoccupante, che nel mese di maggio del 2019, cioè questo anno, si è raggiunto il livello di 415 parti per milione. Attenzione, il più alto degli ultimi 800.000 anni.
800.000?
800.000 anni. E quindi, per capirci, c'era una situazione di questo tipo soltanto 3 milioni o 5 milioni di anni fa. Quindi quello che stiamo combinando in questi anni dopo la rivoluzione industriale insomma è qualcosa che è stato molto raro nel tempo, e noi stiamo invece danneggiando meccanismi che da 800.000 anni erano sostanzialmente intatti. Quindi
in pratica siamo tornati quasi ai tempi del Pliocene addirittura.
Esatto.
Se si parla di 3-4 milioni di anni fa,
sì, certo.
Addirittura nel terziario. Bene.
Allora, questo è la situazione. Poi l'altro passaggio, l'altro dato ancora sempre su questo fenomeno, è che all'inizio del Novecento il livello era intorno a 300 parti per milione, quindi era molto, cominciava a essere consistente, però era inferiore a quel 350 che viene considerato dagli scienziati il livello di sicurezza. Però dall'inizio del Novecento a oggi abbiamo fatto questi danni di inserimento di anidride carbonica nell'atmosfera. Poi dal 1990, un altro dato importante, i gas serra, cioè tutti insieme, quindi anidride carbonica, metano eccetera, hanno aumentato del 43%, cioè quasi della metà, quella che si chiama la forza radiativa totale del pianeta. La parola sembra difficile da capire, in realtà significa solo la capacità del pianeta di respingere nello spazio il calore in eccedenza, e quindi è aumentata questo dato in misure, quindi a conferma dell'altro dato. Poi stessa questione, però non c'è il dato, comunque rispetto all'ultimo decennio sono anche aumentati il metano e il protossido di azoto, che è uno sono altri due dei 6-7 gas serra. Allora, poi c'è l'indicazione, questa dell'UNEP, cioè del Comitato dell'ONU per l'Ambiente, il quale dice: se noi volessimo evitare l'aumento della temperatura media globale in maniera che non superi il grado e mezzo, si dovrebbero ridurre le emissioni del 7,6 ogni anno fino al 2030.
Quindi per raggiungere l'obiettivo della riduzione di un grado e mezzo della temperatura,
esatto,
che non è neanche
detto
che sia sufficiente.
Non per raggiungere, non dire raggiungere, perché è il contrario, cioè il pianeta tenta di raggiungere questi gradi in più di riscaldamento, dato i danni che stiamo arrecando, e noi dobbiamo cercare che questo aumento ci sia, ma non superi il grado e mezzo. Allora, però la cosa importante è questo 7,6, cioè significa ogni anno, cioè da subito, dovremmo ridurre le emissioni del 7,6%, quindi immaginatevi, ridurre del 7,6% le auto in circolazione, il consumo di energia, eccetera, eccetera, cioè cifre dalle quali siamo lontanissimi, che non abbiamo nessuna intenzione, almeno secondo i politici, di affrontare. E ogni anno che passa senza ridurre queste emissioni, e questa percentuale aumenta, perché altrimenti appunto siamo fuori dell'oca. Infatti c'è una dichiarazione dell'UNEP che dice: attenzione, siamo fuori tempo massimo, che è una specie di condanna a morte.
Ricordiamo, questo lo dicono non quattro persone a caso, ma
né alcuni scienziati isolati, è proprio l'organismo dell'ONU che si occupa dell'ambiente. È tutto chiaro?
Purtroppo sì.
Ecco. No, spero insomma di essere stato chiaro. Quindi i dati sono tutti ufficiali, nel senso che non sono stime, valutazioni, eccetera, sono quelle contenute in questi discorsi, in questi rapporti.
Quindi questi che stai dicendo sono i dati che sono stati messi sul piatto dall'ONU, dalle Nazioni Unite,
esatto,
dalle varie agenzie, prima di questa COP25, conferenza.
Esatto, perché la conferenza delle parti sono i paesi, cioè è l'insieme dei paesi, quindi è un'assemblea generale, mentre questi sono gli organismi, diciamo, ufficiali, quelli che operano continuamente, dell'ONU, cioè è la struttura dell'ONU che parla. Bene, allora questo è il quadro, che devo sottolinearlo perché poi dovremmo valutare appunto alla fine se questa conferenza è riuscita a fare muovere qualche passo in questa direzione. Allora, adesso io vorrei aggiungere altre indicazioni. Queste sono più di scienziati, di centri di ricerca, eccetera. La prima è importante, in base agli impegni che finora hanno preso i paesi, quei pochi paesi che hanno preso qualche impegno o che hanno annunciato di voler fare qualcosa, in maniera del tutto volontaria, cioè non c'è in circolazione nessun obbligo, nessuna imposizione da parte di organismi sovranazionali. Allora, tenendo conto di questi impegni, è stato fatto un calcolo: la temperatura raggiungerà i 3,2 gradi invece di 1,5. Non so se è chiaro. In base agli impegni di intervento,
questo per il 2030, se non mi ricordo,
sempre nella prospettiva del 2030, tenendo conto di quelli che quali si riferimento sono quelli del G20, cioè i paesi più industrializzati, che sono responsabili del 70% delle emissioni di gas serra. Quindi questo è, come posso dire, il livello di irresponsabilità dei paesi più industrializzati. Poi c'è un'affermazione che in pratica nessuno di questi paesi, cioè di questi più industrializzati, quindi più produttori di inquinamento, ha presentato un piano. Cioè tutte quelle le affermazioni che si sono fatte, gli impegni che sembrano aver assunto, sono singole decisioni di governi e non sono state prese in base a un piano dichiarato operativo, approvato, eccetera.
Quindi non c'è una strategia dietro, una
quindi non c'è una strategia
dietro.
Non c'è nessuna possibilità di controllo, insomma sono praticamente, volendo essere un po', come dire,
io farò i compiti a casa, sarò bravissimo, ve lo prometto.
Esatto, questo è il livello, questo è il livello. Signora maestra.
Sì.
E poi c'è un caso che è quello del Brasile, il quale invece prevede esplicitamente di aumentare le sue emissioni nel prossimo triennio.
Ecco.
Cioè le sue dichiarazioni non sono nella direzione della riduzione, ma sono nell'aumentare le emissioni, il che spiega tutti gli incendi in Amazzonia, insomma, cioè tutto fa parte di un unico quadro. Poi qualche altro dato: in Italia è uscito fuori negli ultimissimi giorni che il 91% dei comuni ha una parte del suo territorio a rischio frane. Questo
sì,
è un dato terribile, bisognerebbe parlarne a lungo, no? Cioè significa che il disboscamento, la mancanza di meccanismi di controllo, eccetera eccetera eccetera, hanno fatto sì che queste frane sono numerosissime. Poi dopo darò altre indicazioni su questa cosa. Comunque la cosa importante è che il 91% dei comuni è esposto a questo rischio. Poi nel 2018, parlando questa volta sono tutte le centrali elettriche a carbone, sono state responsabili della metà delle emissioni di anidride carbonica. Questa è la prima volta che lo trovo, questo dato, messo in questo modo, per cui quando si parla di che è urgente e essenziale chiudere le centrali a carbone, bisogna tenere conto del fatto che appunto metà delle emissioni dipendono da queste centrali, quindi non sono alcune centrali o alcuni paesi che emettono, il problema è che è la metà delle emissioni. Ecco, poi che altro si può dire? Beh, parlando dell'Italia, io spero che qualcuno si sia reso conto che in quest'anno, tra l'estate fatta in un certo modo, il ritardo del caldo fino a ottobre avanzato e poi il moltiplicarsi di maree alte, nubifragi, frane, allagamenti, esondazioni, cioè tutti controllati in pochissimi giorni. Cioè se si dà un'occhiata si parla di 10, 12, 15 giorni. Questo mese di novembre è stato terribile come concentrazione.
Sì, poi ne abbiamo parlato anche in trasmissione con Emergenza Zero, con la parte di GSF, di quei centri di massa, abbiamo parlato varie volte. D'altra parte, se ci sono 15 giorni consecutivi di pioggia, il terreno che Saturno non riesce a trattenere sufficiente acqua, l'acqua non passa, anche perché molto spesso il terreno non è più terreno ma è asfalto, e quindi ecco lì che l'acqua da qualche parte deve andare e passa sopra e tira giù i ponti.
Tieni conto che il terreno, quando si secca, diventa poco permeabile, non c'è bisogno che ci sia l'asfalto, basta una zona esposta per troppo tempo al caldo, diciamo, no? Qualche siccità magari durata 2-3 mesi, e poi non assorbe l'acqua.
O l'assenza di alberi, e da qui ritorniamo al Brasile che hai citato prima.
Esatto. Bene. Allora, ho tirato fuori anche dei dati su Venezia, perché io sono ero convinto di questa cosa, poi adesso finalmente ho trovato questi dati. Venezia è stata esposta per la prima volta nella sua storia a dei rischi particolarmente gravi, e purtroppo molti dei commenti che ho visto alla televisione, anche di esperti qualificati eccetera, parlavano dell'incidenza dello scirocco, la coincidenza con una marea normalmente alta eccetera eccetera. Quindi adesso vi do questi dati per far capire a che cosa abbiamo assistito nei giorni scorsi. Cioè, in sostanza, nel 2019 a Venezia ci sono stati 18 casi di marea sopra i 110 centimetri, che è esattamente il record dell'anno 2010, quindi a 9 anni di distanza abbiamo raggiunto lo stesso record. Quindi non è stato un caso, come posso dire, isolato eccetera, ma ha raggiunto il record del passato. Però di questi 18 casi, 12 si sono verificati a novembre, come vedete molto concentrati, e questa è la frase chiave: nell'ultimo secolo e mezzo mai c'erano state nello stesso anno 4 maree superiori ai 140 centimetri, e ciò è avvenuto il tutto sempre a novembre 2019. Quindi quello che abbiamo visto è un evento molto grave, molto pericoloso, mai verificatosi nell'ultimo secolo e mezzo, e quindi, come dire, tutte le accuse che sono state fatte di ritardi negli interventi, il MOS eccetera eccetera, sono più che giustificate.
Sì, poi parlando anche il MOSE, non è neanche così, anche sul MOSE ci sarebbe molto discutere.
Però del MOSE in qualche modo ne abbiamo già parlato.
Sì, infatti.
E poi devo dire onestamente, insomma, su tutti i giornali ci stanno i dati, le cose, insomma, lì il MOSE è già passato quasi 20 giorni, ancora nessuno ha detto abbiamo cominciato a lavorare. No. Cioè è facile, insomma, il giudizio.
Riprendendo quello che dicevi tu sull'incidenza, sulla frequenza delle maree, c'è un grafico semplicissimo con numero di maree, altezza raggiunta e anni, e si vede che è una frequenza che tende a salire. Ci sono magari delle piccole oscillazioni, però prima tendeva a salire leggermente.
Esatto.
C'erano alcuni picchi come la marea del 68, oddio, quindi non mi ricordo, 69, non mi ricordo l'anno, e che ancora rimane il record di altezza.
66,
eccomi, sì.
Che è stata ampiamente citata.
Sì, è stata citata tantissime volte.
Perché era più di 1,87 m.
Ok, aspetta, c'è una telefonata, la prendo. No, scusate, non sono riuscito a fare due cose contemporaneamente, insomma, ognuno ha i suoi limiti, mi dispiace per chi ha telefonato, perché già è un po' più complicata del solito, visto che Alberto è di fronte a me, ma da casa. Sì, dicevo la...
Beh, se mi puoi riferire che chiedeva?
Sì, no, non ho proprio... Io apparentemente penso sbattuto il telefono in faccia e mi scuso con l'ascoltatore, però non sono riuscito a prenderla.
Vabbè.
Comunque io direi che finiamo il discorso sul Mose, cioè sul Mose, scusate, perché c'ho anch'io là un po' di quadratura mentale avendone già parlato qui in radio, su Venezia, e poi andiamo in pausa musicale. Alberto, se volevi chiudere...
Sì. Va bene.
Eccoci di nuovo in voce con Entropia Massima, con Alberto Castagnola da casa quest'oggi.
Sì.
Bene, stavamo parlando di... abbiamo finito l'ultimo pezzetto con Venezia e
sì.
Stiamo analizzando...
Allora, adesso allargo un po' la visuale, cioè vorrei aggiungere degli altri elementi di cui non abbiamo mai parlato in radio. Sempre dal punto di vista del clima e che cosa sta succedendo, e alcune cose non mi sono chiare, quindi io mi limiterò ad accennarle, però è importante che siamo avvertiti che esistano certi fenomeni. Allora, il primo punto è particolarmente importante, cioè che dal 2010, quindi da 9 anni circa, la velocità dei venti è aumentata del 7%. Questo è il dato, come dire, globale, planetario. La spiegazione è, non mi è chiara, devo essere onesto, cioè ho letto un paio di articoli, però mi sembra che non ho ancora capito esattamente come funziona il discorso. Lo accenno quindi soltanto e poi studierò di più. Però quello che questi venti sono causati dall'emanazione di calore dei mari, che assorbono il calore del sole, eccetera. Però questo assorbimento avviene attraverso delle oscillazioni che gli scienziati stanno studiando, alcune che durano anni, cioè che si ripresentano con anni di distanza, e queste oscillazioni a partire dal 2010 hanno cominciato a influire anche sui venti. E questo che cosa significa? Intanto significa che abbiamo venti diversi, venti molto più intensi, molti venti che si ripresentano continuamente anche in epoche non particolari, cioè non tradizionali, diciamo. E dall'altra parte che tutti i fenomeni tipo cicloni, tempeste, insomma, cioè tutta la cosa, quando la situazione si aggrava, hanno una velocità in aumento, cioè sono causati e generano fenomeni molto più veloci. Questo quindi, allora, quindi in sostanza gli scienziati che si occupano di questo, gli specialisti, hanno un quadro un po' più chiaro delle loro ipotesi. Quindi bisognerebbe capire meglio, capire come si manifestano questi meccanismi. La cosa importante però, questa da immaginare, da recepire, è che siamo in una fase di accelerazione di questi venti. E questo spiega non solo i danni causati dai cicloni, dagli uragani, eccetera, ma anche proprio dall'esistenza di questi venti. E questo è un aspetto quindi che mi limito ad accennarvi. L'altro aspetto è quello della pioggia, cioè il discorso di cui siamo vittime, anche oggi siamo particolarmente vittime qui a Roma.
Sì,
allora,
come sappiamo?
Perché il discorso è che le foreste contribuiscono ad alimentare la pioggia, quindi c'è un collegamento diretto, perché in pratica un solo albero emette centinaia di litri d'acqua al giorno, no? Cioè dobbiamo immaginarcelo come una specie di piccola fabbrica di condensazione di umidità e produzione di acqua. E questo, una foresta quindi continua a emettere acqua, umidità, e questo alimenta le piogge. Dall'altra parte, appena si comincia a pensare a una deforestazione massiccia, è evidente che in alcune zone si potrebbero ridurre le piogge anche del 40%. Non so se è chiaro. Quindi
sì,
da un lato noi dovremmo tutelare le foreste per riuscire ad assorbire il più possibile di anidride carbonica. Però contemporaneamente dobbiamo anche tenere conto del fatto che queste foreste sono fondamentali per l'alimentazione delle piogge, che come abbiamo visto per alcuni paesi, adesso parleremo un po' dell'Italia, si presentano come particolarmente dannose. Quindi è una di quelle situazioni, di quei sistemi complessi per i quali bisognerebbe fare degli interventi molto qualificati, molto specializzati, mentre noi ci limitiamo o a bruciare le foreste o a sopportare queste alluvioni come se fossero ancora mandate da un'ira divina. In Italia questo fenomeno, questa è l'altra questione, è particolarmente accentuato. Cioè, uno degli articoli che ho letto dice che questo novembre è il più piovoso di sempre.
Però,
quindi non so se è chiara, però non c'erano i dati, quindi lo prendiamo come indicazione di massima. Allora, è una frase che però si viva diceva: il territorio italiano è destinato ad essere flagellato da piogge torrenziali a intermittenza e imprevedibili, alternate a lunghi periodi di siccità.
Una sorta di monsoni, di tropicalizzazione.
Sì, però bello pesante, insomma, sì. Non saprei come. Perché appunto poi i venti sono più veloci, insomma, capito? Cioè si sta peggiorando il quadro complessivo del meccanismo. Però il punto fondamentale credo che sia questi insomma, sino due, cioè uno è che saranno imprevedibili, quindi okay. non possiamo essere, infatti anche a Roma qualcuno se ne è cominciato ad accorgere che per esempio la pioggia ha colpito un quartiere e non l'altro nello stesso momento, no?
Sì.
Oppure che da una parte c'è un sole splendente, una parte dell'Italia e un'altra serie di regioni ci sono travolti dalla pioggia. Quindi noi dobbiamo un po', come dire, dare per scontato che questa è la situazione per il nostro paese, ed è uno dei motivi che dovrebbe portare a intervenire contro il riscaldamento globale, ma finora non c'è segnale in questa direzione. Allora, la stessa cosa avviene in tutti i paesi, in molti paesi africani, quindi l'alternativa fra periodi di pioggia e poi per uno o più anni c'è la siccità completa. C'è un dato sui costi, questo è un po' approssimato, secondo me è un po' leggero, perché i danni sono stati secondo me molto maggiori. Comunque l'indicazione è che trombe d'aria e acquazzoni ci sono costati 20 miliardi, quindi questo dato dei costi è, come dire, limitato alla pioggia in senso stretto. Poi nel 2018, comunque si cominciano ad esserci i primi dati per il 2018 intero, siamo stati colpiti da 148 eventi estremi, questa è la definizione.
Quindi uno ogni due giorni e mezzo in media.
Esatto, che hanno causato un certo numero di vittime e 4.500 sfollati. Questo è un dato, per esempio, che non viene mai citato, non si fa mai molta attenzione di quante sono le persone che a seguito di eventi climatici hanno dovuto abbandonare la casa, e siccome poi i tempi di ristrutturazione, ricostruzione eccetera sono lunghissimi, in realtà passano da una parte della loro vita in un posto diverso da quello in cui vorrebbero stare. E poi ci sono stati 140 allagamenti, 62 inondazioni da esondazione di fiumi. Questo è un dato terribile, cioè vuol dire che come dire, il corso del fiume, intendendo il corso del fiume anche, diciamo, tra le sponde e tutte le aree dove, come dire, quando c'è una piena il fiume può continuare a scorrere, no?
Certo.
E viceversa quello che abbiamo visto, questo si è visto anche alla televisione, molte di queste esondazioni hanno superato gli argini e quindi poi hanno allagato delle zone che normalmente non erano mai state toccate dal fiume.
Sì, diciamo che nelle esondazioni si parla di tempo di ritorno, nei piani nei PAI, cioè i cosiddetti piani di assetto idrogeologico, si contano come tempi di ritorno 30, normalmente 200 e 500 anni, con rischi basso, alto, medio o nullo, oppure basso. Quindi però se il tempo di ritorno è 500 anni, non vuol dire che il rischio è, cioè che non c'è possibilità che questo avvenga. Avviene ogni tanto tempo. Certo. Se questo tanto tempo si riduce, come sembra stia succedendo, beh, bisogna anche rifare tutte le fasce di protezione, le fasce di sicurezza.
Esatto, questo è un punto che i geologi dovrebbero assolutamente studiare e mettere a punto rapidamente. Le trombe d'aria sono state 80, e qui si parla di trombe d'aria diciamo terrestri, non marine. Mm-hmm. E che c'è una differenza. Poi vabbè, questo è un dato. La cosa più importante è la conclusione di questo tipo di dati: le piogge intense sono sempre più concentrate in un numero di giorni minore. Quindi se uno va a fare il calcolo, questo bisognerebbe fare un'analisi statistica molto, diciamo, molto approfondita. E poi in realtà i giorni in cui ha piovuto realmente forte, insomma in maniera rilevante, sono pochi. Sono pochi nel senso che però in quei giorni c'è stato il massimo di concentrazione di pioggia.
Quindi si tende ad avere eventi più forti e più localizzati.
Più localizzati e imprevedibili.
Ok.
Quindi tutto questo è la sommatoria di tutto questo tipo di indicazioni. Ecco, poi adesso volevo darvi guardare qualche altra indicazione su per esempio c'è un dato particolarmente importante collegato a quel discorso che abbiamo fatto prima sul carbone. L'Enel nell'ultimo bilancio, per la parte pubblicata perché l'ho letta su un giornale, ha avviato significa che non è stata già fatta, significa però che è stata avviata la svalutazione di 3,5 miliardi per le sue centrali a carbone.
Okay.
Ecco, quindi questa è un'indicazione molto importante perché c'è un piano per la chiusura delle centrali a carbone eccetera eccetera, di cui in gran parte sono dell'Enel. Il fatto che l'Enel intanto a livello dei bilanci abbia cominciato a tener conto del fatto che in un momento o nell'altro dovrà chiuderle è particolarmente importante. Purtroppo l'Enel contemporaneamente sta cercando di ottenere dei sussidi dello Stato per trasformare le centrali a carbone in centrali a gas,
che non è che migliori,
che la situazione non migliorerebbe per niente, però evidentemente l'impresa ci sta provando, mettiamola così, per usare l'espressione romanesca. È chiaro?
È chiaro.
Quindi questo è un dato però che dobbiamo tenere presente. Sul piano invece delle sue politiche aziendali sostiene di voler ridurre le emissioni del 70% entro il 2030. Però questo dato, come sapete ormai, è fuffa, nel senso che finché una dichiarazione del genere non è accompagnata da quando si comincia a chiudere o quando, che cosa si intende fare e i tempi per ogni intervento, questo è una proiezione in questo futuro del 2030 che è diventato quasi un mantra e che in realtà dal punto di vista economico e tecnologico non significa nulla.
Ridurremo le emissioni, signora maestra. Cioè, ridurremo le emissioni, signora maestra, come dicevamo prima, non è un piano strategico, ma un farò, un prometto, una sorta di cambiale che si firma verso non si sa chi, una presa d'impegno però non supportata da pianificazione.
Cioè programmi di intervento concreti e iniziative con le date di inizio e fine. E questo sì, che non c'è questo, si tratta di affermazioni assolutamente politiche, magari interessanti se uno proprio si vuole illudere, però insomma non hanno molto, molto senso. L'altro, sempre a livello politico, vorrei continuare a sottolineare il fatto che c'erano pochissime nella manovra governativa di bilancio di quest'anno C'erano pochissime, c'erano cioè 2 o 3 le misure che avevano un'aria di essere ispirate a preoccupazioni ambientali, e sono già state ridotte, modificate, negate, rimandate in Parlamento, insomma, cioè ancora siamo assolutamente lontani da un minimo di politica di intervento a livello governativo. Quindi sarà interessante sapere come il governo italiano si presenterà a, diciamo, in Spagna alla questa COP25, cioè con quali progetti o quali programmi di impegni riuscirà a presentarsi.
E Alberto, guarda, io ti fermo un attimo, così prima degli ultimi 10 minuti conclusivi ci sentiamo una seconda pausa musicale con i Pink Floyd e torniamo per le conclusioni tra pochi minuti. Eccoci di nuovo in voce, quindi Alberto,
sì.
Con gli ultimi 10 minuti di trasmissione vediamo di...
Va bene, io continuo a fare delle osservazioni,
sì,
sul, diciamo, il livello politico di questi problemi ambientali, perché mi sembra, come dire, il momento giusto sempre in questa prospettiva della conferenza delle parti.
Assolutamente.
Cioè sapere qual è il punto di partenza e poi essere in grado di valutare i risultati. E il punto, c'è cioè una notizia che ha avuto un qualche risalto anche sulla stampa, anche se è una notizia molto specifica, e cioè la Banca Europea degli Investimenti ha annunciato che intende eliminare i finanziamenti per imprese inquinanti o per progetti comunque inquinanti, cioè come un cambiamento di politica, di strategia. Questo da un lato è molto interessante, nel senso che l'Unione Europea modestamente, cioè senza ancora riuscire, come dire, a lanciare una campagna seria, però nel suo piccolo, diciamo, in alcuni dei suoi organismi, cerca di dare il segnale che bisogna intervenire contro il riscaldamento globale. Quindi questa notizia della Banca Europea degli Investimenti deve essere considerata, come dire, un fattore indubbiamente positivo. Poi che se i nostri politici saranno in grado di recepirlo, insomma, questo è tutto da vedere. Però anche l'iniziativa bisogna guardarla e saperla valutare correttamente, perché dice entro 2 anni, quindi significa che per i prossimi 2 anni continueranno a finanziare iniziative inquinanti, no? E poi bisogna vedere l'intenzione, se i fondi disponibili vanno tutti realmente a iniziative che sono rispettose per l'ambiente
e anche chi è
e che non siano, come dire, green economy o qualche altra cosa che in realtà non è economia alternativa rispetto ai problemi ambientali.
E infatti bisogna anche vedere chi è che definisce cosa è favorevole per l'ambiente e cosa no, dove devono andare,
esatto,
questi fondi.
Sì, sì, infatti, insomma, però insomma bisogna anche, come dire, qualche segnale positivo ogni tanto bisogna tenerlo presente, insomma.
Assolutamente,
no?
Sì, insomma,
nei suoi limiti corretti. L'altro ragionamento che si deve fare, questo invece è un po' più pericoloso, nel senso che tutti i giornali e i resoconti politici eccetera usano correntemente ormai da qualche mese il termine Green New Deal, cioè il verde nuovo, e Deal è politica governativa, cioè sì, maniera di affrontare problemi da parte di uno Stato. Questo Green Deal viene presentato per l'Italia, attenzione, cioè come se il governo italiano fosse già all'interno di questo, avesse adottato questo Green New Deal. Allora, io vorrei discutere intanto questo concetto, perché è affascinante, quindi i giornalisti lo hanno adottato tranquillamente, però in realtà il New Deal fa riferimento a un'esperienza degli anni 30, cioè è il piano di Roosevelt per uscire dalla famosa crisi finanziaria del 29. E quindi nei successivi 3 anni, quasi 4, è stato portato avanti questo piano di intervento che mirava, ripeto, a uscire dalla crisi finanziaria. Quindi non è una cosa è una cosa positiva, ma a seguito di una crisi. E, insomma, quindi bisognerebbe capire che cosa si intende quando uno usa questa frase. L'altra questione è che sono già 10 anni che in altri paesi hanno adottato questa formula, in particolare in Francia, insomma in vari paesi, e quello che hanno fatto però è sostanzialmente tutto quella che si chiama green economy. E questo è un discorso, green economy significa economia verde, e sembra sempre le parole sembrano alludere a un'attività economica che sia completamente in favore dell'ambiente, e in realtà la green economy è un qualcosa assolutamente ancora capitalistica, cioè sono sempre iniziative di produzione per scopi di profitto che però si ammantano del fatto di essere verdi, cioè di avere il rispetto dell'ambiente. Ma si ammantano significa che non viene intaccato il meccanismo iniziale, il meccanismo delle scelte, il meccanismo dell'orientamento degli investimenti, quello non viene toccato, e quindi quello che esce fuori sono in sostanza nuove maniere di fare profitti usando la preoccupazione per il verde. Non so se spero di essere il più chiaro possibile, perché è un discorso complesso, no?
Sì, già la parola profitti comunque aiuta.
Esatto, che è quello che deve essere sempre verificato. Sì, però i giornali parlano di 300.000 imprese che in Italia già sono la green economy, no? E quando uno le va a vedere sono delle normali imprese che appunto dicono che non sono piuttosto, diciamo che sono poco inquinanti. E il problema però è che sono sempre delle strutture di tipo capitalistico che di per sé, come in quanto sistema, è fortemente dannoso per il pianeta. Quindi si tratta in sostanza di quello che si chiama sostenibilità, cioè qualcosa che è un po' più sostenibile per il pianeta, ma non significa aver eliminato radicalmente i meccanismi che spingono a danneggiare il pianeta stesso. E questo vale anche per quello, i termini dell'economia circolare cosiddetta, che in astratto, cioè in teoria, è un'economia molto interessante, nel senso che significava in origine che ogni produzione doveva essere riprogettata, cioè ogni bene, ogni prodotto doveva essere riprogettato, perché qualunque suo pezzo sarebbe dovuto essere diciamo compostabile, nel senso doveva essere non dannoso, non inquinante, e dall'altra parte non ci dovevano essere scarti. Allora, però questo, quando si è stato lanciato quest'idea dell'economia circolare, cioè l'idea che tutte le materie prime non venivano mai sprecate, venivano sempre riutilizzate, e l'idea è affascinante, però molte volte alcuni processi produttivi non lo permettono, cioè c'è un consumo proprio della materia prima, del carburante, eccetera, e dall'altra parte molte di queste aziende non fanno la riprogettazione, e cioè, perché per ottenere quei risultati positivi di cui si parlava, diciamo, sulla carta, sarebbe necessario proprio concepire un'automobile completamente di nuovo.
Sì.
Cioè concepirla in maniera tale che ogni pezzo dovrebbe essere non dannoso e riciclabile.
Quindi concepire anche una nuova filiera, e concepire anche non solo la macchina, ma l'intera filiera produttiva, i macchinari,
tutta la filiera in tutte le sue fasi, eccetera, eccetera.
Gli impianti,
eccetera. E poi ancora ci sono alcune delle materie prime, tipo il petrolio o il gas, che non dovrebbero essere proprio utilizzati. Quindi ogni volta che c'è un processo che viene definito come circolare o green, e che però continua a usare materie prime che dovrebbero in pratica essere lasciate sottoterra, quindi carbone e una serie anche di altri minerali rari, e tutto questo, se non c'è, è fuffa, cioè ancora una volta è un inganno del sistema che coglie la validità di una frase, di una parola, dato le critiche ambientali in circolazione, e però continua a riproporre i suoi modelli di sfruttamento, di utilizzazione delle materie prime senza limiti e via dicendo. Ecco, quindi dobbiamo stare molto attenti, nel senso che proprio questa frase, che apparentemente suona molto bene, poi in realtà può celare delle cose estremamente, non più accettabili. Questo tenendo anche conto dei tempi di cui abbiamo parlato all'inizio.
Sì, Alberto, noi abbiamo praticamente finito il tempo a disposizione.
Ecco, una frase soltanto e
perfetto,
chiudiamo. Cioè, volevo dare qualche indicazione per i prossimi giorni. cioè se qualcuno vuole seguire la COP 25, vi volevo fare un elenco di siti utili.
Okay.
Cioè questo l'IPCC, cioè questo comitato di scienziati che sta seguendo tutto il processo, che sarebbe questo panel di 2500 scienziati, ha un focal point in Italia, che si chiama appunto Focal Point Italia della IPCC, e lì ci sono tutti i testi che vengono di mano in mano tradotti e via dicendo, e quindi possono essere acquisiti. Poi c'è un sito che si chiama Clima Alteranti, c'è un altro sito che si chiama Italia Climate Network, cioè Rete Climatica Italia, però è italiana. Poi c'è la Coalizione Italiana per il Clima, al quale partecipano anche i sindacati. C'è un sito sull'energia che si chiama Energia Felice, e poi c'è Comune Vignetta Info.net, che continuamente diffonde, ridiffonde, rilancia articoli sui problemi climatici. Quindi se qualcuno è interessato a, come dire, informarsi un po', già ampiamente, senza perdere tempo nelle ricerche online, ma c'ha il modo di accedere alle fonti anche originali.
Allora, io mentre parlavi li ho scritti al volo, ma non li ho sentiti tutti, quindi li ripeto intanto quelli che io ho sentito.
Che vuoi farne?
Li ripeto? Sì, allora, il Focal Point Italia IPCC,
sì. Poi climalteranti.it.
Sì, www.climalteranti.it.
Italia Climate Network.
Italia Climate Network.
Sì, esatto. Poi Coalizione Italiana per il Clima.
Coalizione Italiana per il Clima, e l'ultimo, eccolo.
Poi Energia Felice.
Energiafelice.it.
E poi Comune Vignetta Info.net, che riporta una serie di articoli, insomma, già, il lavoro di analisi è già stato fatto.
Molto bene. Allora, grazie Alberto, noi ci sentiamo.
Bene, grazie a te e a presto.
E a presto con Alberto tra un mese circa,
certo.
Con le rotazioni adesso con Natale, no, forse viene dopo Natale.
Beh, adesso dovremmo riguardare tutto il programma.
Sì, probabilmente ci risentiremo con te dopo Natale, e invece lunedì prossimo sempre dalle 8:05 circa qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con Entropia Massima. Quindi buona serata a tutti e tutte, e ci risentiamo in voce tra una settimana.